Appello. Ademo Elisabetta.
Presente.
Bozzini Emanuela.
Presente.
Caldiron Clelia e Leo.
Presente.
De Angelis Marco.
Presente.
Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci.
Un po' particolare quella di questa settimana di Obbligo di Frequenza. Qualcuno di voi infatti lo saprà, lunedì si è svolto lo Scuola Day di tutto il gruppo Il Sole 24 Ore. Esperti, insegnanti, genitori hanno parlato di quello che va e non va nella scuola. Ospite negli studi di Radio 24 anche il ministro Maria Stella Gelmini. Questa è la nostra intervista realizzata insieme al collega del Sole 24 Ore Luigi Liano. Siamo partiti da uno dei punti che più fa discutere delle novità del governo, l'introduzione del maestro unico.
Vorrei innanzitutto ricordare che la scelta del maestro unico, maestro prevalente, nasce da una esigenza di tipo pedagogico. Non penso di essere l'unica a ritenere che i bambini nei primi anni della loro esperienza scolastica, 6-7 anni, hanno bisogno innanzitutto di una guida, di un punto di riferimento. La maestra unica o il maestro unico risponde a questa esigenza. Dopodiché si tratta solo di una diversa modalità attraverso la quale si organizza la presenza degli insegnanti a scuola, perché con il cosiddetto modulo noi avevamo 3 insegnanti per 2 classi. Eliminando la cosiddetta compresenza, non ci va di mezzo l'orario scolastico in sé, cioè ci sarà la possibilità di 24 ore di lezione, ma anche di 27, di 30, e il tempo pieno non solo non verrà abolito, ma verrà addirittura incrementato, proprio perché dai nostri calcoli, eliminando la compresenza di insegnanti per la stessa ora, abbiamo possibilità di sfruttarli meglio. Però è veramente ingiustificato l'allarmismo che si sta, che la sinistra, che alcune realtà stanno creando nei confronti delle famiglie. Perché guardi, noi sappiamo benissimo le difficoltà che oggi le famiglie incontrano, perché ci sono pochi soldi, ci sono problemi economici, entrambi i genitori nella maggior parte dei casi lavorano, quindi il tempo pieno è una priorità, è una necessità. Quindi con questo piano programmatico sulla scuola noi siamo in grado non solo di mantenerlo, ma addirittura di migliorarne la qualità e anche di estenderlo dal punto di vista dell'orario. Quindi non c'è motivo, cioè si può contestare la scelta del maestro unico, ma non usiamo argomentazioni del tutto fuori luogo. Peraltro ci tengo a sottolineare che a fianco del maestro unico prevalente che sia, ci sarà comunque la possibilità dell'insegnamento della lingua straniera, in molti casi dell'inglese, l'insegnamento dell'educazione fisica, dell'informatica, quindi non c'è nessun impoverimento della qualità dell'istruzione. Le famiglie potranno contare sul tempo pieno esattamente come accade oggi, anzi avremo la possibilità di estenderlo di più del 50%, quindi francamente trovo che si voglia creare una situazione ingiustificata di preoccupazione, di ansia alle famiglie laddove non ve n'è nessun motivo.
Quindi lei ci può garantire che le 40 ore del tempo pieno saranno
assolutamente sì,
verranno mantenute da personale docente?
Assolutamente mantenute.
Okay. Volevo chiederle, a proposito dei tanti provvedimenti che sono stati da lei introdotti, c'è stata anche un'accelerazione col decreto legge rispetto a alcuni che erano contenuti già nel disegno di legge.
Sì.
E a questo punto c'è già chi parla di riforma Gelmini, quando lei, mi ricordo benissimo, all'inizio aveva già messo le mani avanti dicendo, perché sembra un paese malato di riformite questo. Chiunque, qualsiasi ministro arriva, probabilmente sembra che voglia, muoia dalla voglia di scrivere il proprio cognome accanto alla riforma. Magari vediamo se è giusto parlare di riforma Gelmini.
Non è il mio caso, cioè non mi interessa, non credo nemmeno sia utile pensare ad una grande riforma sulla scuola. Il provvedimento, il decreto legge consta di alcuni provvedimenti che definirei di buon senso. Credo che l'introduzione dell'educazione civica risponda ad un'esigenza precisa. Perché? Perché credo che i nostri ragazzi debbano conoscere i principi fondamentali della nostra Costituzione per diventare cittadini consapevoli dei propri diritti, ma anche dei propri doveri. E la nostra scuola, si parla spesso di integrazione, della presenza di un numero considerevole di studenti immigrati, credo che sia utile anche per loro la conoscenza della nostra Costituzione e delle istituzioni. Allora non credo che si tratti di una riforma. Poi un altro provvedimento contenuto nel decreto e ancor prima nel disegno di legge che lei ricordava è il voto in condotta, cioè si parla molto spesso di bullismo, di episodi di cattiva educazione, ma soprattutto della necessità di educare i ragazzi. Ecco, su questo è un punto al quale io mi sono molto soffermata e al quale tengo molto. La scuola non è solo un luogo in cui si apprendono materie, competenze, saperi, è anche e soprattutto un luogo dove si formano le persone. E allora, se vogliamo puntare su un solido progetto educativo, la valutazione del comportamento fa sì che il giudizio sia esaustivo, cioè un ragazzo non può essere valutato solo sulla base del profitto, dei voti conseguiti nelle singole materie, ma anche sulla base dei comportamenti tenuti. Allora, la maggior parte dei nostri ragazzi tiene comportamenti assolutamente corretti, allora perché non premiare questi ragazzi, fare in modo che la condotta faccia media? Allo stesso tempo, laddove dei ragazzi commettono degli errori, danneggiano cose, mancano di rispetto ai professori, credo che vadano educati. Non è certamente con il buonismo, il lassismo che si aiutano questi ragazzi a migliorare. Quindi la valutazione del comportamento, che non è il 7 in condotta, è il 5, no? Con il 5 in condotta si viene bocciati. È chiaro che occorre avere messo in opera azioni veramente gravi.
Ecco, l'altra preoccupazione che deriva dall'introduzione del maestro unico o prevalente è quello del futuro incerto per quasi 200.000 precari. Si è parlato di inserimento anche in ambito turistico di questo personale. Ecco, sono Butad, che cosa pensa? Come...
Guardi, cioè il futuro incerto dei precari è una realtà, ma non è ascrivibile a questo governo, perché lei capisce che un numero così ingente di persone precarie è frutto di un errore che non è stato fatto in 3 mesi di governo, è stato fatto in un decennio in cui io, come ho detto, rappresentando una verità forse scomoda, ma una verità oggettiva, cioè l'errore che questo paese ha compiuto, la politica di questo paese ha compiuto, è stato quello di sovrastimare la capacità della scuola di assorbire stipendi, con il risultato che non è solo la sottoscritta a sottolinearlo, anche l'OCSE lo dice: l'Italia spende molto per pagare poco gli insegnanti, cioè noi abbiamo un numero di insegnanti superiore alla media europea, però poi questi insegnanti sono poco considerati dal punto di vista sociale, quel che è peggio, sono poco pagati. Quindi il precariato, che è veramente un problema sociale enorme, che io sento profondamente, è il frutto di politiche sbagliate che hanno portato ad una scuola di poca qualità, con un numero superiore alle esigenze reali di insegnanti, e con il fatto che oggi gli insegnanti sono poco pagati, non hanno nemmeno una carriera perché avanzano solo per anzianità, e anche questo crea insoddisfazione in coloro che lavorano nell'ambito della scuola. Quindi io sono molto sensibile al tema del precariato, e proprio per questo preferisco rappresentare una verità scomoda, una verità difficile, ma proprio per non assumermi la responsabilità di continuare in un vizio tutto italiano che ha prodotto un precariato enorme. Cioè, continuando di questo passo, noi renderemo le persone non sicure, non daremo certezze, creeremo una situazione di collasso per la scuola e di insoddisfazione per chi ci lavora. Quindi cerchiamo di capire le reali possibilità della scuola di creare occupazione e non di sovrastimare queste capacità, così come credo che, se davvero riteniamo la scuola l'istituzione principe dell'educazione, un'istituzione dalla quale dipende la competitività, lo sviluppo del nostro paese, non possiamo continuamente dare agli insegnanti degli stipendi così bassi, non preoccuparci del reclutamento, non preoccuparci della modalità con cui si fa la formazione. Credo che dobbiamo scegliere il cambiamento. Con riferimento ai precari, guardi, io insisto, cioè nel tempo noi abbiamo gonfiato, abbiamo creato un elenco, una quantità di precariato enorme.
Non c'è dubbio.
Ecco, questo è per come si risponde? Allora, innanzitutto non creandone di nuovo, e scusate, mi rendo conto che non è una risposta esaustiva, ma io questo aspetto lo voglio puntualizzare, perché se oggi abbiamo una quantità di precari sproporzionata rispetto alle esigenze della scuola, l'errore che non dobbiamo fare è di ingigantire ulteriormente per quelli che ci sono. Io affronto il tema delle SIS. Io credo che innanzitutto dobbiamo rivedere le modalità con cui si fa la formazione.
L'accesso alla professione.
Esatto. Allora, in Parlamento sono depositate delle proposte di legge che vanno a modificare il reclutamento, lo status giuridico, i meccanismi di avanzamento della carriera. Noi su questo tema dobbiamo confrontarci.
Queste dunque le parole del ministro della pubblica istruzione Gelmini, piuttosto evasiva per la verità sul tema dei precari. Naturalmente non abbiamo intenzione di mollare qui e daremo presto voce anche a chi non è d'accordo con il governo. Ci risentiamo sabato prossimo alle 12.45.